Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, prendiamo il primo caffè della domenica, saranno due in questa domenica, ma il primo lo prendiamo con Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo dell'omonimo azienda, cavaliere del lavoro, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, buon amico del re Carlo, poi ci racconterà, e ottimo conoscitore di quel che sta succedendo nell'economia mondiale. Buona domenica,
buongiorno
Brunello
a voi,
Cucinelli.
Grazie, buongiorno, buongiorno.
Allora, partiamo dal settore che la riguarda da vicino, ma poi mi piacerebbe capire che cosa pensa lei anche di tutto lo sconvolgimento che arriva in particolare dagli Stati Uniti. Allora, il mercato globale del lusso è in discesa, meno 2%. La sua azienda invece continua a crescere con ottimi ricavi, in crescita addirittura del 12% rispetto al 2023. Allora, la domanda è, non per piaggeria, ma per capire, perché il lusso scende e a lei invece vanno bene le cose?
Allora, intanto vorrei dire che il lusso si può dire che non scende. Dobbiamo prendere in considerazione questo, che gli ultimi 3 anni il lusso ha fatto una crescita più o meno intorno al 60% di crescita. Pensi lei, 60% di crescita. Ah, sono cresciuti i profitti. Il lusso ha bisogno di riprendersi un po' di equilibrio. Dobbiamo tornare alla normalità. C'è stata la pandemia, dopo il 2019, il 2020 un po' più difficile, abbiamo fatto 3 anni con crescite del 20-30%, non si può crescere con quelle quote lì, no? Abbiamo bisogno di grandi riequilibrio. Le aspettative erano giganti, ma quando si raggiungono miliardi e miliardi di fatturato, io credo che si debba anche analizzare un po', ma dove stiamo andando? Forse non stiamo andando un po' troppo forte, quindi per me il 2024 è stato un grande anno di riequilibrio e così lo sarà il 25.
Brunello Cucinelli è anche uomo che conosce bene gli Stati Uniti, dove appunto la sua azienda ha segnato un più 17,8% nelle Americhe complessivamente. Come vede quello che è, diciamo, uno sconvolgimento tellurico, tutto quello che sta partendo dall'amministrazione Trump mette da un lato in difficoltà l'Europa e dall'altro anche nella società americana sta suscitando degli sconvolgimenti significativi, basta pensare a tutti i licenziamenti.
Non sono preoccupato dell'America, onestamente, perché credo che le economie mondiali sono oggi molto molto legate tra loro. E su questo penso anche che il presidente Trump sia un uomo d'affari abbastanza lesto, come diciamo noi in Umbria, no? Motivo per cui contratta parte per richiedendo X per avere Y. Quindi, onestamente, non sono preoccupato.
Come può, no, l'Europa rispondere a questa nuova ondata americana? Da sempre i mercati europei sono ben noti, al Brunello Cucinelli, penso alla Germania, ma anche a tutto il sud-est asiatico, quindi non soltanto America. Come si può proteggere l'Europa?
Allora, sì, credo che l'Europa non si debba proteggere perché avrà 20 o 30 anni o 50 anni bellissimi, in questo senso. Non conosco nessun cinese, indiano, sudamericano che non sia affascinato dall'Europa, dal modo di vivere e dai suoi prodotti. Significa che i prodotti in Europa, che vanno dalle macchine bellissime all'abbigliamento, all'arredamento, al food, a tutto, purché sia di qualità, saremo sempre molto 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 desiderati da questo mondo. Il problema di fondo invece è: per fare questi prodotti meravigliosi che si fanno in Italia, in Francia, in Germania, a partire dalla birra piuttosto che dall'abbigliamento, quali saranno gli esseri umani? Chi andrà a lavorare in queste fabbriche? Chi andrà a far l'operaio? Chi andrà a far l'operaio in questi manufatti di altissima qualità? Quando al lavoro operaio è stata tolta dignità morale ed economica. Mi spiego anche meglio, no? Qual è il genitore che può consigliare al proprio figlio o figlia di andare in una fabbrica per produrre manufatti? Ecco, se noi lavoriamo lì, noi rischi non ne abbiamo. È chiaro, non è più per noi il prodotto di medio o basso livello. Ma c'è qualcosa che sta crescendo enormemente, che è il turismo. Il turismo ormai è diventata per l'Italia una grande manifattura. È vero, dici, si esporta meno di 30 anni fa. Sì, 30 anni fa si esportava il 20, ora si esporta il 14. Ma il turismo è cresciuto a dismisura. Chi è che non vuol venire a visitarci per capire come si vive, e il nostro pensiero, il nostro lifestyle, la nostra lunga storia? Quindi io, Maria, non sono preoccupato, anzi credo moltissimo nell'Europa.
Ecco, allora abbiamo parlato di Stati Uniti e parliamo adesso invece di Gran Bretagna. Perché? Perché da un lato c'è l'impressione di un forte desiderio di riavvicinarsi all'Europa, almeno questo si capisce dalle mosse del primo ministro Keir Starmer. E poi perché Brunello Cucinelli ha stabilito un rapporto, non so se definirla un'amicizia, ce lo dirà lui, con il re Carlo. Com'è andata?
Beh, tra me e il re c'è qualcosa di molto carino, molto speciale, anche molto spirituale, perché lui mi chiese di venire a vedere Solomeo per capire un po' come nella Scozia, nei piccoli paesi dell'Inghilterra, si potesse tornare un po' a vivere e lavorare come era magari 100 anni fa. Poi non è potuto venire perché la madre si ammalò. Poi invece fummo invitati dal nostro stimato premier Draghi, ci chiese di andare tutti e due a parlare di sostenibilità al G20. Il re, allora principe, avrebbe dovuto parlare di sostenibilità del clima e io di sostenibilità umana, che significa morale, spirituale, umana, civile. Andammo e fu molto, molto carino perché lui leggeva, ahimè, io non leggo mai. Mario Draghi, presidente, leggeva quando mi fu data la parola. Certo, un po' di paura me la son preso, però ho chiesto aiuto al mio stimato Sant'Agostino. No, lui dice: non ti preoccupare, se è nitido ciò che vuoi dire, stai tranquillo che le parole arrivano. E così andò bene. Poi andammo all'ambasciata inglese a Roma, bellissima, no? E era circa l'una del giorno e avevano preparato dei tè meravigliosi. Allora io dissi allora principe, dico: scusi principe, ma al posto di un tè a quest'ora non sarebbe meglio due spaghettini al pomodoro? Lui disse: forse hai ragione. In realtà lui è innamorato dell'Italia, è innamorato della cucina italiana e ecco perché è nato questo rapporto. Poi si è ammalato e ci siamo fatti delle lettere sotto il profilo umano di grande qualità. E devo dire, lui mi saluta sempre dicendo che tu sia benedetto e io lo saluto sempre dicendo: vedrai che il creato e la provvidenza saranno in tuo supporto. Così è stato l'ultima cena fatta una ventina di giorni fa, dove ha voluto che io sedessi davanti a lui e ho detto: guarda che mi sembra che stai bene, aveva un bel colore. Abbiamo parlato di spiritualità come facciamo sempre. Lui ha fatto una cena in onore dell'Italia, sia per l'abbigliamento sia per la cucina, e poi ha fatto un gesto molto forte per essere un re, e che anche il suo pensiero, ci avevano portato all'inizio pane e olio, e quando ci hanno portato via il primo piatto, nel piatto vi era rimasto un piccolo pezzettino di pane, e lui l'ha preso e l'ha portato sul piatto pulito, ha detto: non dobbiamo sprecare perché questo è il nostro progetto di vita. Siccome insieme facciamo un grande progetto in Himalaya, ormai da 4 anni, devo dire mi piace molto questo rapporto, ma molto 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 umano, e specialmente quando un essere umano è ammalato, io credo che la si debba capire. Invece noi pensiamo che chiunque parla, quando è malato, parla normale. No, è preoccupato solo della sua malattia. E io ho detto, vedrai che a dicembre tutto potrebbe cambiare.
Ecco, grazie Brunello Cucinelli che ci fa cominciare con ottimismo questa mattina. Noi ci fermiamo qualche secondo e poi torniamo con un secondo caffè della domenica. Continueremo a parlare di economia con il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze Federico Freni.
Non mi capisci.
Ti senti incompreso, giudicato, magari hai appena avuto una lite assurda con i tuoi.
O magari sei uno di quei genitori che si chiede, ma perché mio figlio vive con le cuffiette addosso?
Io, Federico Taddia.
E io, Matteo Bussola, vi aspettiamo su Radio 24 con Non mi capisci.
Parliamo di tutto quello che riguarda le ragazze e i ragazzi, amori, ansie, social, sogni, scuola e ovviamente genitori.
Sdrammatizziamo le paranoie, ridiamo dei problemi, proviamo a cercare risposte senza pretendere di trovare soluzioni.
Vi aspettiamo ogni sabato alle 14:30. Non mi capisci, la voce degli adolescenti con il volume giusto.
La voce degli adolescenti col volume giusto? Fede, l'abbiamo scritto noi questo promo?
No, ha fatto tutto l'intelligenza artificiale, ma magari lei qualcosa ci capisce.
Sì, dai, però così.
Caffè della domenica.
Eccoci, prendiamo il caffè della domenica con Federico Freni, sottosegretario all'economia, sottosegretario al governo Draghi e oggi con Meloni. Romano, classe 1980, ed è in quota, come si dice nel gergo politico, alla Lega. Allora, sottosegretario, qui non capiamo bene che cosa sta succedendo sul fronte delle proposte che arrivano sulla pace fiscale, perché Matteo Salvini ha annunciato che la proposta di legge sulla Lega arriverà in Commissione Finanze al Senato la prossima settimana, ma non è chiaro per niente se lei e il ministro Giorgetti abbiate le risorse necessarie per farla passare.
Beh, anzitutto buona domenica a tutti voi. Beh, anzitutto due cose. C'è già una proposta di legge sulla rottamazione presentata alla Camera a firma dell'onorevole Guisveroli, ce ne sarà un'altra presentata al Senato, più o meno gemella, e la strada tracciata è quella, riaprire la rottamazione, immaginarne una nuova per dare ossigeno. Sulle risorse io non sarei così problematico, ho passato gli ultimi 4 anni della mia esistenza politica a rassicurare sull'esistenza di risorse, cioè è un refrain che arriva spesso e ogni volta ho passato a dire sì, ma non vi preoccupate, le risorse ci saranno, e anche questa volta vedrete che le risorse ci saranno. D'altronde è un obiettivo politico di legislatura di questo governo, quello della pace fiscale, era contenuto nel programma con cui il centrodestra ha vinto le elezioni, è una esigenza sentita dai cittadini italiani, da quelli onesti ovviamente, quindi non vedo tutta quest'ansia. Le risorse, come sempre questo governo ha dimostrato, ci saranno.
Però, sottosegretario, c'è Forza Italia, alleato di governo, che sostiene una posizione diversa, dice che viene prima la riduzione dell'IRPEF per il ceto medio. Ora, fare tutte e due le cose non è complicato? Che cosa dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni?
Io credo che, anzi sono certo che l'IRPEF per il ceto medio sia stata ridotta già lo scorso anno con i provvedimenti che abbiamo messo a terra. Credo che con l'importo che potrebbe servire per una nuova rottamazione si intercetterebbero certamente più italiani come quantità di persone beneficiate della norma, e soprattutto con quei fondi il beneficio IRPEF per chi lo dovesse avere sarebbe veramente minimo. E poi c'è un bilanciamento nell'ambito delle forze di governo, tutto è nel nostro programma, anche ovviamente la riduzione dell'IRPEF per il ceto medio, ma vi permetto di dire che l'abbiamo già fatta. Prima di ridurla ulteriormente forse il caso di fare tutte le altre cose, tra cui appunto la rottamazione, che ci sono nel nostro programma elettorale, non credo.
La Presidente Giorgia Meloni Ha espresso già qualche preferenza sulle due ipotesi?
Non a me, d'altronde è anche giusto che non la esprima a me, ma io credo che la Presidente Meloni, come sempre ha fatto, garantisca la, come dire, omogeneità e la tenuta dell'indirizzo del governo nel rispetto del programma con cui il centrodestra ha vinto le elezioni, del settembre 2022. Quindi, sono certo che, la sintesi ci sarà e ci sarà nel senso, della rottamazione. Rottamazione che peraltro è obiettivo anche di Forza Italia. Adesso io non so perché Forza Italia preferisca il taglio ulteriore dell'IRPEF e fa la rottamazione, perché storicamente la rottamazione è una bandiera di Forza Italia. Però bene così, insomma, siamo tutti contenti.
Senta, sottosegretario, nella, diciamo, rivoluzione che sta investendo questa parte del mondo, il mondo occidentale, con l'amministrazione Trump, il nuovo rapporto tra Washington e Mosca, i cambiamenti radicali che si stanno annunciando proprio da parte dell'amministrazione Trump, c'è l'aspetto legato all'economia e legato alle decisioni del Presidente degli Stati Uniti relative all'introduzione di dazi. Il leader della Lega, Salvini, sostiene la posizione del Presidente degli Stati Uniti, ma non rischiamo di mettere in difficoltà il sistema Italia?
Ma guardate, io il sistema Italia mi preoccupo quando non riesco a stimolare la domanda interna, mi preoccupo quando non riesco a stimolare la crescita interna. L'export è certamente una voce importante per il sistema Italia, ma io sono anche abbastanza tranquillo rispetto ai dazi. Vedo più polemica politica che sostanza, anche perché sino ad oggi i dazi imposti all'Europa non ci sono. La politica americana che vuole l'imposizione di dazi è una politica funzionale a sviluppare la domanda interna. Si può essere o meno d'accordo con questa politica. L'effetto, se mai ci dovessero essere dazi che toccano l'Unione Europea in settori strategici per l'Italia, e non mi sembra siano alle viste, verrà assorbito, come d'altronde è stata assorbita la crisi della manifattura tedesca, che costituiva per l'Italia una fonte di export importantissima. Mi sembra ci sia molto agitarsi e poca sostanza. Se e quando i dazi dovessero esserci, ragioneremo su come gestirli. Ad oggi ho sentito tanta agitazione, ma non ho visto nulla che possa preoccupare l'export italiano.
Abbiamo evocato la Germania, si vota in Germania questa domenica, l'economia tedesca è in crisi, lo sappiamo ormai da qualche tempo. Che cosa significa non soltanto per l'export italiano, ma proprio per i rapporti che da decenni legano la produzione, per esempio, di componenti per l'automotive, che è una produzione importante ed è quasi tutta italiana. Come vivete al governo, questa, diciamo, questo importante appuntamento elettorale con riflessi sull'economia del nostro paese?
Allora, io credo che chiunque vinca in Germania non cambieranno le politiche di import della Germania, perché, come è stato detto correttamente, taluni componenti, per fermarci al solo settore automotive, ma potremmo andare sull'agri-food o sul food, sono, come dire, infungibili, cioè o si prendono dall'Italia o non si prendono. La crisi dell'export verso la Germania è una crisi pesante, perché è pesante la crisi dell'economia tedesca. Io credo che alla Germania serva stabilità politica, quale che sia la stabilità politica. Posso avere i miei auspici, ovviamente, ma quale che sia la stabilità politica. E una volta ricostituita la stabilità politica, e il caso dell'Italia lo dimostra, la crescita economica viene da sé. È ovvio che tutto questo si inserisce in una dinamica di crisi industriale dell'Europa, dove o le politiche industriali non ci sono state, o sono state puntate in modo sbagliato, e questo ovviamente oggi genera a cascata, come dire, tutta una
Dice
serie di problemi.
quale che sia la stabilità politica, nessuno prevede che Alternative für Deutschland vinca le elezioni in Germania. Ma certo, se avesse un enorme successo, la stabilità politica tedesca sarebbe difficile da prevedere, non crede?
Ma oddio, i tedeschi ci hanno abituato a decenni di grosse coalizioni, non, francamente potrebbero tranquillamente continuare a farlo, o potrebbero includere chiunque nel governo. Guardate, io mi occupo di economia e per me chiunque sta al governo ha sempre e solo l'interesse di far marciare l'economia di quel paese, altrimenti non viene rieletto. Quindi, dato che è prevedibile una ampia vittoria della CDU, poi con chi la CDU potrà governare, questo lo vedremo magari lunedì mattina, però se il tema è la tenuta economica della Germania e la ripresa economica della Germania, non mi preoccupa né l'uno né l'altro caso.
Grazie al sottosegretario all'economia Federico Freni, abbiamo preso con lui il nostro primo caffè della domenica. Io vi do appuntamento alle 11 con Nessuna è perfetta, grazie in regia ad Ale Chiappini.